Ci sono alcuni messaggi belli oggi, questo è uno dei quelli. Infatti è un messaggio che parla dei nostri doni spirituali, perché spesso riceviamo messaggi email di fratelli, sorelle che chiedono: io ho Gesù nel mio cuore, ma come posso sapere quali sono i miei doni spirituali?
Sono un po' frustrati.
Sì, come posso sviluppare i miei doni e quali sono? Chissà, come posso sapere?
E guarda, io proprio ieri sera pregavo e dicevo: Gesù, cos'è che i bambini hanno bisogno? Sai, cos'è che i bambini e le bambine, cos'è che hanno bisogno? Io sempre prego: cos'è che hanno bisogno, Signore? Cos'è che nel mio piccolo posso fare, Signore? Il Signore Gesù mi ha dato questo messaggio. Il messaggio si chiama: pensa a quello che ti ho fatto, come ricevere, in che modo ricevere, in che modo avere i doni spirituali. Cosa dobbiamo fare per ricevere i doni spirituali? Miracoli, guarigioni, profezie, lingue. Ecco, il Signore mi ha dato un messaggio per aiutare i bambini, va bene, i bambini spirituali,
amen,
a capire come si ricevono i doni spirituali.
Grazie, va Gesù.
Amen. Abbiamo avuto un sacco di attacchi del diavolo ultimamente, e però ho fatto proprio di Gesù: qui devi farmi uscire dai problemi, devo vedere cosa i bambini hanno bisogno.
Certo.
E così sono uscito, ho fatto una passeggiata sotto le stelle. Qui ci sono stelle bellissime, eh. Qui in Sud America il cielo non è così inquinato, sì. Sai che il più importante posto di osservazione del mondo è qui sulla montagna, sulle Andes del Sud America. L'hanno messo?
Sì,
sì. E tra l'Argentina e il Cile hanno messo questo telescopio grandissimo, perché qui dicono che l'aria è più pura. Infatti in Europa è inquinata. È inquinata da cosa, Angela?
Dagli uomini.
Più specifico.
Dalle fabbriche, dalle macchine,
no.
Dalla malvagità del cuore.
Esatto.
Ah, okay.
Il cielo è inquinato dai politici, dalle religioni addormentate, dalle disobbedienze dei cristiani, dai politici che dicono bugie alla televisione. È inquinato spiritualmente e come conseguenza anche, diciamo, fisicamente. E sotto le stelle Gesù mi ha dato questo messaggio, lo volete sentire?
Sì.
Sì, sì, sì.
Sì.
Come ricevere i doni spirituali? Carta e penna, chi è interessato?
Sì.
Alleluia. È un messaggio che ha parlato anche a me, alla mia zucca dura.
Grazie, Gesù.
E ho bisogno anch'io. A volte, come è stato detto, uno riceve il messaggio ed è la prima volta che lo sente. A volte, se tu ti metti in contatto col Signore e scrivi un messaggio, è la prima volta che lo ascolti, questo messaggio. Va bene? Andiamo?
Andiamo.
Allora, dove andiamo?
Grazie, Gesù.
Andiamo da Elia, primo re 19:20. Andiamo dal profeta Elia. Allora, chi è lo scriba che legge?
Io.
La scrivana, la lettrice.
Sì.
Qual è la dolce voce che ci legge primo re 19:19-20?
Io. Grazie, Gesù. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paio.
Quindi praticamente aveva un aratro con 24 buoi, questo qua. Quindi sarebbe come dire oggi il trattore più grande del mondo. Cioè praticamente mio padre, che piantava vigne e faceva vino e sobbeveva anche, e lui diceva che più profondo il solco, più profondo semini la vigna, meglio è il vino. E quindi dice, quando? E dice, anche 1,5 metri deve essere solco. Caspita, che trattore ci vuole qui? Quindi si vede che stava piantando una vigna per 24 buoi, e qui questi qui ti fanno un solco come vuoi tu, capi? 24 buoi. Allora andiamo, vai avanti.
Elia si avvicinò a lui e egli gettò addosso il suo mantello. 20. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quello che ti ho fatto.
Va bene, questo è un po' il titolo di questo messaggio. Pensa a quello che ti ho fatto, dice il Signore. Pensiamo un po' a Saul. Saul, che era re di Israele, non aveva pensato abbastanza a quello che il profeta Samuele gli aveva fatto, all'unzione ricevuta, e perse, cosa perse? Il regno. per lo stesso motivo, che non aveva pensato a quello che Dio, cioè il profeta Samuele, gli aveva fatto. Sansone non pensò a quello che Dio gli aveva dato, l'unzione, e perse gli occhi, gli cavarono, perse la vita. Salomone non pensò a quello che Dio gli aveva fatto quando gli diede l'unzione, un'unzione grandissima, l'uomo più saggio della Bibbia, a parte Gesù, è Salomone. E perse la benedizione, cadde nell'idolatria e nelle perversioni sessuali. 999 donne non gli bastarono. Non gli bastavano 999 donne, ma quante donne hai bisogno? Ma stiamo scherzando.
È vero.
Eliseo cosa fa invece? Eliseo ci pensa. Ci pensa, ne fa tesoro e prosegue a seguire Elia, a imparare da Elia e per compiere il doppio dei miracoli del suo insegnante.
Amen.
Il doppio, esattamente. Chiese il doppio quantità di spirito e Dio gli fa dire, ha chiesto una cosa difficile. Facciamo così, guarda, se tu mi vedi quando il Signore mi prende, allora vuol dire che è concesso, se non mi vede niente. E allora quando Elia viene preso, li vede Elia preso da un carro di fuoco e sfrecciare in cielo con un carro di fuoco, tutti i demoni tremanti dalla paura. E Eliseo compie il doppio dei miracoli. Quando rinasciamo in Cristo e riceviamo lo Spirito Santo e tutto il potere necessario per compiere miracoli, guarigioni, profetizzare, guarire e di più. Cioè quando nasci di nuovo, quando ricevi il battesimo Spirito Santo, fratelli, per cortesia, disperatevi tutte le mattine per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Non ce la potete fare in tribolazione senza battesimo Spirito Santo, va bene?
Sì.
Quindi cominciate ad abbandonare la Nutella, il cioccolatino, il cappuccino, la panca della chiesa, la televisione del diavolo e concentrate sulla parola, la scrittura, il Vangelo, la Bibbia ed evangelizzare, va bene? E allora vedrete che vi assicuro arriverà lo Spirito Santo. Dio non vi lascerà. Andate a sparare con una pistola che i proiettili non partono, Dio li metterà dentro le pallottole. Senza lo Spirito Santo, ragazzi, è come andare a combattere contro il diavolo con una pistola acqua, capito? Vi servono pallottole vere, pallottole dal Vangelo, d'accordo? Svegliarsi per cortesia. Non addormentatevi come con certe chiese, il Battesimo Spirito Santo lo ricevi quando ti mettono un bicchiere d'acqua sulla testa quando c'hai appena quando è al neonato. Non riceve niente. Va bene? Devi scegliere quando sei grande.
È vero.
Oh. Io ho cominciato a imporre le mani e vedere guarigioni e miracoli. Dopo 30 anni che predicavo il Vangelo, quindi per 30 anni ero una mezza schiappa.
E perché? I primi 30 anni non hai ricevuto doni spirituali?
No, avevo ricevuto tutto. Infatti, dopo che ho cominciato a vedere i miracoli, va bene, non è stato perché ho ricevuto uno, è arrivato un profeta pentecostale o pentacattolico e dire attenzione, così dice il Signore, da oggi in poi avrà la mia unzione, ma niente, assolutamente no, va bene? Non ho cominciato a fare guarigioni perché ho ricevuto una speciale impartizione, unzione o dono dello Spirito Santo, anche se certo i doni possono crescere sempre, ma non è stato così, nessuno è venuto a impormi le mani, ma solo perché mi ero stancato di me stesso, stancato di non vedere miracoli, ok? E Dora, sono contento che sei qui oggi. Ti ricordi quella donna?
Mi ricordo anche il nome.
Lena.
Lena,
75 anni, a casa di tua madre. Va bene, una delle poche volte che tua madre mi ha ascoltato.
Non è che mi vede. Ma è lei che ascolta, però di lontano.
Un chilometro di distanza.
Ma lei è un'altra che dice che il tuo frutto è benissimo, è bellissimo, gli piace tanto e ti chiede consigli sulla parola quando scrive i suoi libri. Il problema sei tu. Tu non gli piaci.
Dice, il mio messaggio è buono. Specialmente che gli ho rapito la figlia.
E i tuoi figli sono meravigliosi, i tuoi figli sono dolcissimi, sono tutti bellissimi, il tuo frutto è meraviglioso, ma tu...
Il problema è il padre, che è un orso. Cioè, specialmente quando sua figlia è stata rapita prima della tribolazione.
non sono stata rapita, sono andata via io, per Gesù.
No, ma lei pensa che ti ha dato solo la scrittura, ti ha fatto quello che hai voluto. E senza scrittura che ho dato a tutti che non fanno niente.
Certo,
molti,
certo.
Molti, chi sì, chi no. Chi, troppi no e pochi sì. Allora, quindi, praticamente... Questa donna,
signora,
75 Elena. Anni, uh-huh. Ero lì che stavo evangelizzando, facendo uno studio biblico a casa di tua madre, e c'era sta donna, l'amica tua madre, 75 anni, a un certo punto non ce la fa più, dice devo andare a casa, perché è una pecorellissima, una super pecora, perché devi andare sul più bello? Mi fa perché è il mio cuore, mi fa il mio cuore, devo andare a distendermi perché il mio cuore sta cominciando già a darmi fastidio, devo arrivare a letto al più presto. Abitava, non so a che distanza abitava.
Oh, vicinissimo, 5 minuti a piedi.
5 minuti a piedi, devo assolutamente andare. Tua madre è al terzo piano?
Terzo piano, sì.
E allora io mi sono arrabbiato.
E ha detto che tutta la notte non ha dormito.
Cosa
per dolori.
Me era rarissimo, una di quelle rare volte che mi sono arrabbiato. Ho detto, cosa?
Però, questa volta va bene.
Ho detto, come?
E ha
come?
Detto che tutta la notte non ha dormito per dolori di
non
di
avevo
cuore.
Dormito tutta la notte. Uh-huh. Non ce la faccio più, mi scoppia, devo andare. E allora dico, alt, cosa, com'è, tu ti ricordi le parole?
Sì, tu hai detto, no, prima che vai via, voglio pregare per te, perché voglio che Gesù ti guarisce, credi? E lei ha detto, sì, credo. Allora si è alzata per andare via, però tu l'hai fermata per pregare.
Ha detto, dai una chance a Gesù, dai una piccola chance. E lei ha detto, ok, sì.
Sì, voglio, credo.
Lieve. Insomma, ho pregato, ho arrabbiato, ho scacciato tutti i diavoli della zona, tutti i diavoli che erano intorno e i diavoli che non erano intorno, tutti quanti legati, insalsicciati nel nome di Gesù Cristo, sotto i piedi di Gesù, anche i miei.
Amen.
E ti dichiaro guarita, un cuore nuovo. Adesso, e voglio dire in questo istante, in caso non hai capito, diavolo, subito. Va bene?
Amen.
E cosa è successo, Dora?
Istantaneamente il Signore l'ha guarita. Ha cominciato a gridare e a dire.
E senti, io ho pensato, poverino, l'ho ammazzata. Si è messa a gridare.
Ha detto alleluia!
Ha detto che è successo?
Mi sento bene, non ho più dolori. E dopo è uscita, è andata giù e su per i tre piani.
È andata a controllare.
Sì.
Per le scale non riusciva ad andare, mm-hmm. Doveva appoggiarsi alla ringhiera piano piano. E cosa, si è messa, è scappata, ho detto dove è andata, povera? Io non sapevo dove fosse andata. Torna su, ho corso giù, ho corso su, mi sento, c'ho 20 anni.
Sì, sì, veramente.
E lì cominciarono i miracoli, è vero? Così a 2000?
2004.
2004.
2003?
Sì.
2004?
Sì.
2004.
Forse sì.
Quanti anni sono?
13 anni. 13 anni.
13 anni.
Elena è ancora viva.
Sì, wow. Infatti i parenti adesso cosa c'ha? 90, 75 più 13?
Più 13, sì. Cos'è? 88.
88. E i parenti dicono, ma questa l'eredità qui, che
si
succede?
Ricercano perché dice, questa l'hai fatta nuova.
Questa ci seppellisce tutti. E quella va come un treno, sai, i parenti e l'eredità, no? Tutti, ma insomma, 88. Quindi il punto che voglio fare non è che perché tutto un tratto ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, no!
Lo avevi da 30 anni?
Lo avevi da 30 anni, solo che mi sono svegliato a scoppio ritardato.
Può darsi che è stato forse la prima volta che veramente hai messo tutto il tuo cuore e volevi? Può essere questa una idea? Forse alcune volte...
Beh, certamente ho creduto di più, perché ultimamente prima studiavo le guarigioni, come fanno i guaritori del mondo a guarire, studiavo le scritture e mi arrabbiavo sempre di più. Grazie, un bacino. Ecco qui.
Hi Jasmine.
Cosa mi hai portato?
What did you bring to daddy?
No, stamattina i ragazzi hanno fatto una... Com'è che si chiama?
Cosonac.
Cosonac, è una specie di pane dolce con dentro... Cos'è che c'è dentro?
Noci.
Noci? Noci grattugiate. Insomma, i miei figli qui sperimentano sempre cose diverse.
È una cosa rumena.
Gloria a Dio.
Qui la nostra cucina è molto internazionale.
Molto, sì, qua ogni giorno.
Molto colorata.
Allora, torniamo al punto.
Allora, ti chiedevo, forse che è stata la prima volta che volevi con tutto il cuore vedere guarigioni?
Sì.
No, io non credo, perché tu camminavi per le strade.
Aspetta, lei lo...
No, io non credo.
Dimmi, spiega tu, Angela.
Credo che il diavolo ha voluto scoraggiarti fino a quel punto, perché tu, mi ricordo che pregavi per le persone anche per le strade, camminavi per le strade, fermavi un malato e chiedevi: posso pregare per te?
E non succedeva niente.
E pregavi con tutto il cuore.
Sì, non succedeva
niente. Io ti vedevo che mettevi tutto il cuore, ma non succedeva
perché
niente.
Perché ci credevo.
E questo è andato per un tempo così. Credo che il diavolo ha voluto scoraggiarti all'inizio, così che non neanche cominci a fare guarigioni.
Ma non dipendeva dal diavolo, dipendeva
allora,
da me.
E come mai per tanto tempo non sei riuscito?
Perché
credo
ci credevo
che
e non ci credevo. Cioè, pregavo e non mi aspettavo niente.
Ah sì?
Pregavo, sapevo che la parola diceva così, però sapevo già che non sarebbe successo niente. E non succedeva niente. Però mi sono arrabbiato così tanto, ho detto: mi sono stancato di me. Allora... Sono stanco di Giuseppe. Non ti agguanto más.
Non ti sopporto più,
fratello Giuseppe. Fuori, basta, voglio Gesù, voglio vedere miracoli. E tu, Giuseppe, i tuoi dubbi, stai zitto. Oh.
Allora hai messo tutto il tuo cuore.
Tutto. Volevo essere disposta a morire per vedere questa donna guarita.
Hai visto?
Amen.
Forse questa è la chiave, Giuseppe.
Oh. Grazie, Gesù.
Essere disposto a morire.
Oh, gloria al Signore.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore Gesù. Allora, quindi il punto che voglio fare è: non è successo che ho avuto un'impartizione speciale, che possiamo ricevere un'impartizione speciale. Tu ci sono profezie, uno ti impone le mani e riceve il dono di guarigione, è possibile. Nel mio caso non è stato così. Le abbiamo tutte potenzialmente. Quando uno impone le mani, tu sei già battezzato dallo Spirito Santo e profetizzi, uno ti impone le mani e comincia a guarire. Non è che lui te l'ha dato il dono, è che lui ha risvegliato il dono che era in te. Dice Paolo a Timoteo: risveglia il dono che è in te. Va bene? Allora io cosa faccio? Comandato al diavolo ad andarsene, nel nome di Gesù, la guarigione totale immediata giunge e Dio gli dà un cuore assolutamente nuovo di zecca, dalla zecca celeste, un cuore nuovo, è tutto qua. Non credo di avere un'unzione al di sopra di chiunque di voi, di chiunque altro di voi, amati fratellino e sorellino, basta solo credere. Va bene? Non capisco ancora tutto sulle guarigioni, non vedo il 100% dei risultati, però ne vedo abbastanza e sto crescendo e questo mi basta, va bene?
Vuoi sentire alcune testimonianze di guarigioni recenti?
Sì, così intanto io lavoro su quello che mi ha portato Jasmine.
Ok.
Va bene?
Ah, stai mangiando.
Mi ha portato questo dolce, permetti che mentre tu predichi...
Sì. No, visto che hai detto che ultimamente vedi miracoli e dopo questa donna, Lena, hai visto sempre più miracoli di
Amen.
Guarigione... Voglio condividere gli ultimi messaggi arrivati
Vai.
Questa settimana sulle guarigioni.
Ok, intanto io faccio una pausa, va bene?
Sì.
Io ti benedico, tu predica tranquilla.
No, io leggo quello che i fratelli hanno scritto. Non devo neanche predicare. Anche perché più tardi pregheremo per gli ammalati, quindi credo questo aiuterà la loro fede. Allora, c'è un messaggio bellissimo da Pavel e Maria. Pavel e Maria sono una coppia giovane, dolcissime, che ci hanno inviato una bella foto. Pavel è rumeno, Maria è da Perù e ci hanno chiesto preghiera un po' di tempo fa per Maria perché vogliono avere bambini.
Pavel e Maria.
Quindi per lei, per rimanere incinta.
Amen.
E pochi giorni fa ci hanno scritto: ciao fratelli, come state? Siamo Pavel e Maria. Grazie per gli studi che ci mandate. Stiamo imparando sempre di più grazie a Gesù che abbiamo trovato fratelli come voi, che impariamo insieme le scritture e condividiamo con gli altri. Vi ringraziamo per le vostre preghiere. In questo ultimo periodo abbiamo proprio sentito l'allontanamento dal male da noi. Vi racconto la mia testimonianza. Quando avevo scritto di pregare per mia moglie, per avere un bambino, in quel giorno che avevamo digiunato e pregato insieme a voi in diretta alla radio, ho messo la mia mano sulla mia tiroide avendo ipertiroidismo. Dopo che ho pregato con voi, ho smesso di prendere le medicine perché ero convinto che Gesù mi ha guarito. Infatti, due giorni fa, dall'endocrinologo mi ha detto che ero sano e che la mia tiroide funziona bene. Gloria a Gesù! E poi mia moglie ha fatto gli esami ormonali ed erano tutti bene. E siamo pronti e sicuri che presto il Signore ci manderà un bambino. Continuate a pregare per noi. Che il Signore vi benedica e benedica la vostra grande missione. Un abbraccio da parte di Pavel e Maria a tutti i fratelli in Cristo.
Gloria a Dio, Signore, manda un bambino meraviglioso.
Grazie,
Amen.
Gesù. Grazie Gesù. Ringraziamo Gesù che Maria è sana e pronta per avere questo dono dal Signore, questo bel bambino. Una testimonianza da parte di Luchino. Credo 2 settimane fa ha chiesto preghiera per una infezione e ci scrive: cari, le analisi del sangue confermano che sono sano. Nessuna infezione, gloria a te Gesù. Guarigione super mega maxi meravigliosa miracolosa.
Alleluia, alleluia. Un abbraccio Luchino, gioiamo con te.
Poi da parte di Maria, che la settimana scorsa ha chiesto una preghiera per capogiri. Ho dei capogiri che mi tormentano, non vogliono proprio andare via. È giorno e notte che li ho e mi sto preoccupando che qualche giorno cado per terra. E questa settimana Maria ci ha scritto: salve a tutti voi carissimi fratelli, grazie di aver pregato per i miei capogiri e vi faccio sapere che è tutto passato, grazie a Gesù, grazie infinita a tutti voi per essere sempre vicino con le preghiere.
Alleluia, alleluia, grazie fratelli che si uniscono a pregare insieme a noi, non sono io, non sei te, ma siamo tutti insieme che preghiamo,
sì.
È Gesù alla fine che guarisce, amen.
E nella stessa richiesta di preghiera era anche la sorella di Maria che aveva mal di testa, anche lei guarita.
Sì, mi ricordo, è stato
due sorelle erano, sì.
Settimana scorsa,
sì,
no?
Sì.
Mi ricordo che gli ho detto lo stesso diavolo che vi,
sì,
attacca. Quindi legatelo, il Signore ha risposto, amen.
Amen.
Grazie di nuovo fratelli che avete pregato con noi e ci avete sostenuto e sostenuto,
amen,
queste sorelle. E gloria a Dio. Qua tutti per Gesù, Gesù per tutti, amen.
Grazie Gesù, gloria a Dio, amen.
Bene, il punto è che praticamente tutti i fratelli nella nostra comunità e non solo dentro ma anche fuori, e tutti voi fratelli potete fare lo stesso e anche di più.
Amen.
E però tanti fratelli ci scrivono dicendoci che hanno cominciato a farlo, a camminare nel miracoloso, gloria al Signore. Amen. Quello che comunque voglio dire è che una vita piena di miracoli che taluni aspettano per un qualche domani, quando Dio suppostamente deciderà, io dico quel domani è già qui, ora e adesso, è già giunto. Da quando? Da quell'esatto momento in cui avete ricevuto il prezioso battesimo dello Spirito Santo, da quel momento avete ricevuto uno o più dei seguenti doni che vuoi leggere, Angela, 1 Corinzi 12,
sì,
7 all'11.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, a un altro fede, a un altro carismi di guarigione, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.
Alleluia, alleluia. Quindi i doni sono esattamente 9, come abbiamo letto, 9 doni dello Spirito Santo. E attenzione, non dice però a qualcuno lo Spirito dà forse, lo Spirito dà può darsi, lo Spirito dà in base ai meriti, lo Spirito
dà in base
alla religione, deve essere un cattolico, deve essere un pentecostale,
non
dice queste cretinaggini.
Niente a fare.
Lo dà in base come lo Spirito vuole, dice a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per cosa? Così che possiamo diventare pezzi grossi, vendere libri e fare soldi?
No.
Così che la gente quando ci tocca diventa tutta elettrizzata?
No.
Per il bene comune, dice. A ciascuno è dato per il bene comune. Quindi a ciascuno. Non è a 100 persone dicevano lo Spirito Santo, battesimo, c'è una chiesa di 300 fratelli, tutti battezzati, Spirito Santo, però di questi 300, tutti lo Spirito Santo, solamente 10 hanno doni. a ciascuno. Tutti voi fratelli che ci seguite e che avete ricevuto lo Spirito Santo, a ciascuno di voi è dato i doni, questi doni qui elencati. In base a cosa? In base a quello che la Chiesa ha bisogno. Se in una chiesa ci sono 10 profeti, non ti darà un undicesimo, ti darà uno che ha dono di guarigione, o di miracoli, o di saggezza, o di apostolato, o di vincere anime, o un dono che tutti abbiamo. Dio dà in base a quello che la Chiesa ha bisogno. È come un albero che cresce, e l'albero, come vedi, fa crescere i rami a ombrello. Non è che tutto da una parte l'albero cade. No, è a ombrello. L'albero, vedi la creazione di Dio. Un perfetto equilibrio. Ci sono alberi, sequoia, come si chiama in America, che arrivano a 80 metri, 100 metri. Ci sono alberi millenari, diritti, diritti. Tutto grazie a Charles Darwin, un paio di scimmie e una roccia che esplosa. Povere teorie bacucche. Lo stolto dice nel suo cuore, Salmo 14, non c'è Dio, crede a Charles Darwin. Lo stolto, stolti.
Hai detto prima che in una chiesa Dio dà tutti i doni necessari, ma non è che sempre vediamo questi doni manifestati. Come possiamo fare che i doni cominciano ad operare?
Cioè tu chiedi come riceverli o come cominciano?
No, hai detto che il Signore dà i doni
a tutti.
A tutti.
A tutti che hanno il battesimo.
Sì, che hanno il battesimo dello Spirito Santo.
Esatto.
Ma non sempre questi doni sono attivi.
Sì, io per esempio per 30 anni non sono riuscito a metterle in moto. La batteria è sempre scarica, non partiva.
E uno pensa che neanche ha nessun dono, perché non vede il frutto del dono. Però tu dici che quella persona che ha ricevuto lo Spirito Santo ha i doni.
Sicurissimo.
E come possiamo fare sì che i doni cominciano ad operare dentro di noi?
Certo, come un albero cresce in sé, c'ha i frutti, no? C'ha i semi,
sì,
dei frutti che sbocceranno.
Sì, sì.
Guarda, Giovanni 14, ti rispondo con una scrittura, va bene?
Sì.
Giovanni 14?
Giovanni 14, quello che ha detto Gesù. Come mettere in azione i frutti, come un fratello che ha lo Spirito Santo e che diciamo i doni dello Spirito non sono in azione, non profetizza, non fa miracoli, come fa a mettere in azione? Brava Angela, ottima domanda. E Gesù risponde, Giovanni 14, 21, 23. Allora cosa dice? Chi ha
i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Ok, saltiamo al 23. Gesù gli risponde,
se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Allora, qual è la parola che spicca qui? Qual è la chiave, il codice? È la parola osservare i comandamenti. Cosa spicca qua? Allora, se noi osserviamo i comandamenti, cosa succede?
Il mio Padre l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Sta dicendo, volete che io e il Padre veniamo a dimorare in te? Osserva i comandamenti. Non dice chi c'ha lo Spirito Santo, attenzione. Non dice quello.
Sì.
Non dice quello. Cioè tu c'hai lo Spirito Santo, però Galati 5:4 cosa dice? Siete caduti dalla grazia.
Sì.
E questa è una chiesa che operava nei doni dello Spirito Santo. Galati. Siete caduti, scaduti dalla grazia, siete diventati disgraziati. Ci sono troppe chiese disgraziate oggi, scadute dalla grazia. Perché? Può avere lo Spirito Santo, però non è che Dio ti obbliga. Dio non è uno schiavista. Non è ti obbliga, mi devi amare, se no ti do una botta in testa. Cosa dice l'Anticristo? O mi obbedisce o ti mette un microchip. Dio non è così. Non ti mette il Jesus chip, ti mette niente. È la tua scelta. Quindi dice... chi ha i miei comandamenti li osserva e quello mi ama, ok? E chi mi ama sarà il Padre mio e io mi manifesterò a lui, verremo da lui, dimoreremo presso di lui. Quindi attenzione, la chiave è, va bene, osservare i comandamenti. Per questo è che noi siamo così fanatici, vai a evangelizzare, stare in unità nella chiesa, fuori le divisioni, fuori il cancro, fuori le pere marce. Se non osserviamo questi comandamenti, Il Padre non viene a dimorare in me, in te, in noi, nella Chiesa, i frutti non ci sono. D'accordo?
Sì. Mi viene in mente un versetto di Atti 5:32 che dice che Dio dà lo Spirito Santo a chi obbedisce.
Ecco, ecco.
Allora, anche se io ho lo Spirito Santo dentro di me, però se io cammino in disobbedienza, certo, lo Spirito Santo non si può manifestare attraverso,
certo,
di me.
Certo. Ebrei 6, verso 4 a 6, dice: coloro che furono una volta illuminati, se cadono, cioè se si ribellano, come il diavolo, come chiunque, Giuda, eccetera, non si possono più portare a ravvedimento, cioè perché è come il sale che perde il sapore, non è buono neanche per concime. Neanche, sai cos'è il concime? Lo sterco degli animali, qual è il concime? Che si parla, mica c'era non è che era il concime artificiale di oggi, era lo sterco degli animali. Cioè un cristiano che perde il sapore è peggio dello sterco, non è buono neanche per concime. Luca 14, Luca 9, 9 o 14, ed è solo da buttare via. Non perdete il sapore, non perdiamo il sapore, fratelli.
Amen.
Va bene? Quindi cosa fanno di speciale i credenti che compiono miracoli? Niente, hanno lo stesso Spirito Santo, non c'è due Spiriti Santi. Saul, re di Israele, aveva lo Spirito Santo, profetizzava Saul, però si è ribellato, è disobbedito e ha perso tutto. Cosa ho fatto io di speciale quando ho cominciato a vedere gente che usciva dal coma solamente con una preghiera e vederle guarire da cancro e da tumori che svanivano? Cosa ho fatto io? Niente di diverso di quello che Gesù ha comandato. Matteo 16, cos'è che ha comandato Gesù? Matteo 16, 17 e 18.
Matteo 16, 17 e 18. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Amen. Amen.
Grazie,
Matteo,
Signore.
16, 17, 18.
Grazie, Signore. Allora, qual è la condizione qua per guarire gli ammalati? Dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno ricevuto doppio Spirito Santo, quelli che sono stati prescelti, quelli che appartengono alla religione così. Quelli che sono stati prescelti per i doni, dice questo?
No.
Questi segni accompagneranno chi?
Quelli che credano.
Può essere un pistolo come me, può essere uno che non capisce niente, può essere il più piccolo della nostra chiesa, può essere un nessuno, basta che crede, basta credere. Però, attenzione, crede senza dubitare, va bene? Perché non c'è da aggiungere niente né togliere niente, perché il dubbio elimina la fede. Io solo ho imposto le mani senza dubitare, ho sgridato il diavolo, ho comandato la guarigione miracolosa, immediata, ed è venuta. Non serve altro.
E se non funziona? Guarda, posso leggerti un'email arrivato adesso, 5 minuti fa.
Cosa dice?
È da parte di Filippo, figlio di Luciana. Dice: ciao cari fratelli, io sono veramente stufo e un po' scoraggiato. Dopo che avevo pregato per la guarigione dell'epilessia e smesso, dopo circa un mese e ieri ho avuto un'altra crisi epilettica. Anche se ringrazio a Dio leggera, però pensavo di essere guarito. Potete pregare per la mia guarigione? Vorrei capire se non devo guarire, come sostengono certi, o se devo guarire. Allora mi applicherò al 100%. Un abbraccio, Filippo. Allora, a volte sembra che la preghiera non ha funzionato.
Eh sì, per 30 anni io c'avevo la mia epilessia, virgolette, che mi dava fastidio, un'epilessia di mancanza di fede. Devi imparare a pregare senza dubitare, basta.
Senza dubitare?
Senza dubitare. Io non è che vedo sempre tutti guarire, magari. Io non è che sono arrivato ancora a capire tutto, però la maggioranza della gente, non prego mai per un gruppo, mai in un gruppo, senza che vedo guarigione. C'è qualche motivo che non tutti guariscono, e non capisco tutto. Voi sapete benissimo, ogni volta che preghiamo per i gruppi, sempre, senza eccezione, sempre ci sono guarigioni.
Sì, certo. Sì.
Capita che prego per uno non guarisce, però quando c'è un gruppo c'è sempre, e a volte anche la maggioranza del gruppo. Va bene.
E quando non funziona, cosa dobbiamo fare? Come in questo caso?
Guarda, io ho 6 figli, cos'è che fa il bambino quando sta cercando di imparare a camminare, quando cerca di imparare a mangiare, a leggere, a scrivere, non vi riesce, cosa fa il bambino? Rinuncia? No. Ma guidato dai suoi tutori, continua.
Sì.
Io sto cercando di un po' tutorarvi, fare un piccolo tutore, un pochino, ma al più presto dovete collegarvi con lo Spirito Santo, e se continueremo ad ascoltarlo, presto impareremo non solo a camminare, leggere, scrivere, ma impareremo a fare tutti i miracoli ai quali Dio ci ha chiamato, anzi ci ha comandato. Vedi Marco 16:17, comandate di fare miracoli.
Amen.
Va bene?
Quindi come bambini dobbiamo alzarci e provare di nuovo, e se cadiamo ci alziamo e proviamo di nuovo, finché prima o poi il bambino impara a camminare e poi anche a correre.
Il bambino ci mette mesi a imparare a camminare.
Sì.
Di solito imparano a un anno, imparano come si stare in piedi, tutti contenti, guarda sta in piedi da solo, oh che bello, e adesso cominciano i guai. Perché fino allora mettevi in carrozzella e ciao, potevi passeggiare per tutte le stanze, ogni tanto una dondolata, una ciucciotta in bocca, così, e tutto bene. Ma quando inizi a camminare, caro mio, devi, you have to childproof the house, come in italiano childproof, tramutare la casa a prova di bambino, cioè tutto quello che lui arriva deve farlo sparire, ovunque arriva, attenzione. Va bene, ne so qualcosa. Quindi, vabbè, torniamo al punto, torniamo un momento su quello che Gesù ha detto, che credo sia la chiave, è così importante che ve lo ripeto. Per favore, prestate attenzione, vedrete che i miracoli funzioneranno anche per voi, forse non sempre, preghiamo che funzionino sempre. Adesso in una tribolazione di Cristo dovremo arrivare a quel livello che devono funzionare sempre. Non è che possiamo andare in giro a cercare, adesso sono andato dal dentista, ma non è che posso andare dal dentista, cercare il dentista, il dottore che mi fa l'operazione, lì si tratterà, o c'ho la fede, se no Gesù arrivo, va bene? Cerchiamo di capire, e torno da Giovanni 14:21, per favore.
Giovanni 14:21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Quindi la chiave qui è osservare i comandamenti. Non mi stancherò di ripeterlo, voglio ripetere più volte. Osservare i comandamenti.
Cioè la guarigione dipende dalla nostra obbedienza?
Sì.
Quindi è per opere?
Cioè la guarigione, cioè non è che devi essere, uno può essere lebroso che non crede. I 9 lebrosi non credevano e Dio li ha guariti. Allora? Ha guariti 10, cioè uno torna a ringraziare, Gesù dice uno torna a ringraziarmi, un samaritano, gli altri 9 dove sono? Ingrati.
Sì.
Quindi ingrati, non credenti, sono stati guariti. Però vedi, in quel caso, l'ho spiegato già una volta, sono guarigioni che funzionano in un modo diverso, non perché quello osserva i comandamenti, Gesù parlava ai discepoli. Si aspettava che osservassero i comandamenti. Noi siamo cristiani, dobbiamo osservare i comandamenti. Ma nel caso di uno che non crede, puoi guarirlo anche se quello lì è in pieno adulterio, anche se non è salvo, anche se, capito, è un serial killer senza pentito. Che Dio lo usa per convertirlo.
Sì.
È successo a me.
Sì, sì.
Cioè, gli ho detto, questa a volte mi dicono, io non ho la fede, guarda, ti guarisco con la mia fede, per me, Dio, se vuoi provo pure, ma non funziona, adesso ti faccio vedere, e guariscono. La Peppa dico, ma allora è vero, sì, allora vuoi ricevere Gesù adesso?
Sì.
E di solito ricevono Gesù.
Sì,
questo è un altro tipo di guarigione.
Sì, l'abbiamo visto diverse volte.
Quando
sì.
Gesù guariva le moltitudini, tutte quante, migliaia, tutte guarite. E non mica andavo a vedere tu sì, tu no, tu non hai la fede,
no.
Fuori di qui.
No.
Vai a confessarti, vai a mangiare. No.
Guariva tutti.
Per la sua fede.
Sì.
Però sta parlando di pagani. Quando Gesù dice che chi ha i miei comandamenti, vai da Giovanni 15:7 per favore, chi c'è i miei comandamenti, li osserva, quello mi ama. Sta parlando a chi? Giovanni 14, a chi parla in Giovanni 14?
Ai discepoli,
capito? Quindi una volta che tu sei cristiano, Gesù non deve più portarti sulle spalle, ti cammini con le gambe che Gesù ti ha dato. Gesù non deve dirti ogni giorno fai così, fai cos'ha, perché te lo dice con la parola scritta, no? Cosa
sì.
dice Giovanni 15:7?
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Capito? E di nuovo lo stesso messaggio: chi osserva i miei comandamenti. Questo è Giovanni 14, e tu stai leggendo Giovanni 15. E se è la continuazione di Giovanni 14, sempre ai discepoli. Giovanni 13, 14, 15, 16, 17 sono dei capitoli che Gesù parlava ai discepoli. Quindi cerchiamo di capire. Vabbè, cerchiamo di capire che ci sono delle differenze. Vabbè, non ho risposto alla tua domanda.
Allora, se uno è cristiano, è che Gesù si aspetta di più da noi?
Sì.
Come?
Sì, quello
come?
Che vuoi dire. Quando uno è cristiano e cammina con Gesù, lui si aspetta di più da noi.
Certo, certo. Certo.
Sì, sì.
Io sono sposato, mia moglie si aspetta da me, ha diritto di avere un marito fedele che prega per lei, che alla sera lei arriva là e sono là a aspettarlo, o lei aspetta me, preghiamo insieme, andiamo a dormire, benediciamo il Signore, ci svegliamo, ci abbracciamo, benediciamo il Signore. Lei si aspetta che un marito che io sono cristiano, e si aspetta un marito cristiano, non un marito debosciato che alla sera guarda la televisione e il giorno dopo va con un'altra. Lei ha delle aspettative. Dio è lo stesso con noi, ha dato la vita per noi sul Calvario, il sangue, si aspetta da noi che ubbidiamo. Va bene? E per questo qui ci sono delle condizioni, che senza storia, l'anarchia, new age nelle chiese oggi, democrazia, libertà. Ok, democrazia, libertà. Non c'è libertà fuori di Cristo. Libertà è nella strada diritta e stretta. Stretta è la via che porta alla salvezza, pochi la trovano. Larga è la via della libertà del mondo, libertà del diavolo, new age, che ognuno fa quello che gli pare. Capito? Poi ci sono dei comandamenti stretti, comandamenti precisi. Non posso, sento che può lavorare, ma il lavoro deve glorificare Dio, deve finanziare Dio, il Vangelo.
Sì.
Va bene, quindi se siamo credenti, non dico discepoli, ma credente che sta andando in cielo, non all'inferno. Dio si aspetta da te che dei frutti. Se non hai frutti, dirà come al fico: fico, ancora un anno, poi lo tagli al fico secco, al fico che non dava frutti.
Sì.
Va bene.
Sì.
Allora, cerchiamo di capire, la chiave sta qua. Dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, io mi manifesterò da lui. Cosa vuol dire? Cerchiamo di capire questa chiave. Gesù non sta dicendo che dobbiamo essere perfetti, ma che però sì, sta dicendo che almeno dobbiamo mettere in pratica i comandamenti e mettere in pratica la legge del Vangelo, che la gente oggi è cristiana. Io non sono sotto la legge. Certo che sei sotto la legge più perfetta, più precisa, più meticolosa del Vecchio Testamento, la legge di Cristo. Come non sei sotto la legge? Altro che. Va bene? Gesù sta dicendo che dobbiamo obbedire a praticare tutta la legge del Nuovo Testamento, del Vangelo, che siamo in grado.
Sì,
se sei zoppo e ti mancano le gambe, non potrai correre, però potrai usare le mani per scrivere una lettera, per evangelizzare.
Sì,
sei sordo, puoi usare la bocca per parlare. Sei muto, usa le orecchie per ascoltare. Usa quello che puoi. Per esempio, un credente che sceglie il peccato, per esempio vivere nella pornografia, nell'adulterio, sparlare alle spalle dei fratelli, che semina divisione nella sua comunità cattolica, protestante, quello che è, che non si sottomette alla parola, la fede di costui è falsa. Non può sperare di ottenere nulla da Dio perché è un mezzo cuore. Giacomo capitolo 1. Cosa dice Giacomo 1? Che questo è il fratello di Gesù, vescovo di Gerusalemme. Giacomo 1, 7 e 8. Cosa dice dei mezzi cuori?
Giacomo 1, 7 e 8. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Non pensi di ricevere niente dal Signore se sei a mezzo cuore. 12.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Va bene? La corona, cos'è la corona? Dimmi, tu alzi la mano.
Sì, mi è venuto in mente il versetto di Luca 12, l'ho cercato, l'ho trovato, 12:48, dice: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto.
Perfetto.
E a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Bravissima, ottima scrittura.
Allora va veramente con quello che hai detto tu, che se siamo cristiani Dio si aspetta di più da noi, si aspetta di essere obbedienti, di seguirlo con tutto cuore, di amarlo con tutto cuore. E perché noi sappiamo la parola, ovviamente che il Signore si aspetta che noi crediamo che Lui ci guarirà, crediamo le sue promesse e che mettiamo in pratica la nostra fede, non come uno che è incredulo che si guarisce con la nostra fede anche se senza Lui non ha fede. Luca 12:48.
Sì, cerca anche lo stesso capitolo, cerca anche la zona, lo stesso paragrafo, dice il servo che non conosceva la volontà del suo maestro.
47. Quel servo.
Comincia dall'inizio.
Ok.
Servo che non conosceva e servo che conosceva.
Ok. 46. Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli.
Cioè,
quel servo,
del servo, il cristiano che non, ha scelto di non fare quello che poteva, sarà messo con gli infedeli. Questa è l'Odissea al vomito. Il cristiano salvo, battezzato, Spirito Santo, sotto la grazia, però che conosceva la volontà e ha scelto di non farlo, sarà con gli infedeli. Che sarà questa la nuova terra invece del paradiso? Non lo so, ma sarà qualcosa di non troppo allegro.
47. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padre e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte
percosse.
Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Quindi sta dicendo qua, ci saranno più punizioni, sta dicendo, per i cristiani che sapevano ma hanno scelto di non farlo, che non per i non cristiani che non sapevano e non hanno fatto. Quindi lo stesso peccato non cristiano e lo stesso peccato il cristiano, va bene, se il cristiano sa ma non vuol fare, sarà punito più del non cristiano che non sapeva e ha peccato, non ha fatto. Mi segui?
Sì.
Per questo il Signore si aspetta di più da noi.
Quindi questa storia che i falsi profeti in certe chiese, siamo sotto la grazia, Dio perdonerà tutti, Dio ama tutti. Sì, Dio ama tutti, ha amato anche il diavolo, se per quello. Dio, tu, calma, non è mica così la storia. Stai attento che Dio perdonerà tutti. Sì, ti perdonerà, ma l'Odissea andrà nella zona del vomito e sarà perdonata. Sì, però zona del vomito rimane, Apocalisse 3:14. Quindi non scherziamo, il Signore... E come si dice a Napoli? Cani sciun e fes. Sai cosa vuol dire cani sciun e fes? In inglese here, nobody stupid. Yeah. Capito? Qua italiani lo capiscono, con gente che traducono in italiano. Cani sciun e fes. Guaglio, attenzione, perché acà ni sciun e fes.
Attenzione. Sicuro è così?
È logico, io parlo quasi
adesso quasi riceverai
napoletano.
Messaggi da Napoli, vedrai che i fratelli ti correggono.
Fratelli, avanti che complimenti, scioccate Angela. Va bene, l'accento non garantisco, ma diciamo il napoletano così più o meno.
Allora, dicevi, abbiamo letto Giacomo 1:12 della corona. Dicevi che quelli con doppio animo non ricevono niente dal Signore, ma uno che supera la prova riceverà la corona della vita.
Ecco, capito? Quindi non si scherza, Corona della vita, ragazzi, è seria. Cosa dice? Corona della vita cos'è? È la salvezza, cioè la vita eterna. Vabbè, sta dicendo qui, sai, questo lo collegherei a Apocalisse 3:5, dice chi non vince cancellerò il suo nome, cancellerò il nome dal libro della vita. Se invece chi sopporta la prova... riceverà la vita. Qui non sta parlando del libro dell'agnello che non puoi perdere niente, non sta parlando della sposa che la sposa si sveglia la mattina e voglio vivere o morire per Gesù. E quella è stata messa, uno che fa questo passo, capito, almeno una volta nella vita dice voglio dare tutto a Gesù, tutto più tutto, e il Signore se lo fa sinceramente lo dimostri come Abramo lo dimostri, ti mette il libro dell'agnello e lì rimani. Puoi anche sbagliare, rinnegare Gesù 3 volte come Pietro, io lo sconsiglio, ma nel caso lo Spirito Santo ti porterà a pentimento.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Amen.
Quindi questa corona comprende anche il compiere guarigioni e miracoli, va bene, per coloro i quali Giovanni 14:21 ha i miei comandamenti e li osservano, io mi manifesterò a lui. Mm-hmm. Va bene?
Quindi questa corona comprende anche guarigioni.
Comprende tutto. Mm-hmm. Comprende tutto, perché diciamo, entra nelle benedizioni, nella volontà di Dio. Tu devi solo amare. La condizione perché Gesù si manifesti, va bene, è solo che ami il Signore. Però si può amare in diversi modi. Si può amare, come si dice Matteo 13, seme seminato e produsse frutto. 30, 60, 90, 98, 99, 99 e mezzo, 100%. Attenzione al 99 e mezzo, che lasci un pochettino al diavolo e sei fritto. Quindi sempre dare la...
Tutto.
Devi dare tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Amen. Capito?
Amen, nel nome di Gesù.
Grazie Signore, quindi è chiaro fino a qui, no?
Sì.
Quindi tutto dipende, la condizione non è chi è perfetto mi manifesto, la condizione è chi mi ama mi manifesto. Quindi è una cosa che chiunque può fare, non c'è bisogno di essere grandi teologici, va bene?
Ma sai, è una cosa, non lo so, quando uno è innamorato di qualcuno con tutto il cuore, è l'unica cosa che vuoi fare, vuoi essere con questa persona, vuoi mostrare il tuo amore, vuoi fare tutto per lui. È lo stesso, se noi ci colleghiamo in amore con Gesù, osserveremo i suoi comandamenti per amore, perché sei innamorato di Gesù e lo vuoi fare. Non è una
un peso.
Non è un peso.
Matteo 11 parla del peso. Vogliamo leggere Matteo 11? Non è un peso.
No.
Cioè... La Bibbia dice, Gesù dice, entrate per la porta stretta. Amen. E dice, oh, porta stretta, come dura. No, invece no, è sbagliato. È sbagliato. E come uno va sott'acqua, va con sottomarino, dice, sono prigioniero. No, tu sei salvato sott'acqua con sottomarino. Amen. E quello senza che muore.
Amen.
In questo mondo, il diavolo dice, tu no, non sei libero di avere smartphone, non sei libero di avere pornografia, non sei libero di usare internet, Facebook, non sei libero. No, sono protetto da queste cose.
Amen. Giusto, sì.
La strada stretta è per proteggerci dalla libertà del diavolo.
Amen.
Cos'è la libertà del diavolo? Pornografia, adulterio, peccato, blasfemia, disobbedienza, andare in chiesa a scaldare panche. Questa è la libertà del diavolo. La strada stretta di Gesù, Paolo continuava a ripetere sempre, sono il prigioniero di Cristo.
Cristo. È vero.
Va bene? Noè era prigioniero su un'arca. Noè era imprigionato su un'arca.
È vero. Grazie Gesù, io sono
Salta
felice.
A Matteo 11, 29.
Io sono felice di amare Gesù.
Guarda.
Con tutto il cuore. Matteo 11?
29 prendete, e 30.
Ok. Prendete su di voi il mio giogo e voi troverete riposo alle anime vostre. 30. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Salta a 1 Giovanni 5.
1 Giovanni 2, 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 3. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Quindi, cosa sta dicendo qui? Sta dicendo, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, i suoi comandamenti non sono gravosi.
No, perché lo ami.
È il diavolo che dice, devi sempre amare Dio, sempre amare il fratello, sempre essere fedele alla moglie, non puoi correre dietro a tutta la pornografia che vuoi, non puoi bere e ubriacarti, non puoi prendere droga, ti vogliono limitare la tua libertà, non puoi lasciare che internet ti ipnotizzi, perché no? Le libertà del diavolo non sono libertà, sono schiavitù. Quelli che si drogano credono di entrare in un mondo di libertà. Io non devo andare a lavorare. Sveglia la mattina, mi scolo una bottiglia di whisky o quello che è. Poi più tardi, quando finisce la festa, mi faccio 4 siringhe di cocaina, di eroina. E poi alla sera mi guardo la televisione, quelle belle donne lì con i tacchi alti. Che bella vita, sono libero.
Sei schiavo, non sei libero.
Sei uno zombie, non sei libero. Va bene? Gesù dice, il mio giogo è dolce, è il giogo del diavolo che è pesante. Il giogo di Gesù, che di amare il fratello, amare Dio, predicare il Vangelo, il giogo di Gesù è facile, è dolce, è meraviglioso. Va bene?
Amen.
Alleluia. Però attenzione, quando cresciamo nella fede, quando cominciamo a praticare le guarigioni e preghiamo per così, teniamo presente che poche gocce di veleno del diavolo rovineranno il più perfetto cibo celestiale. Va bene, per preparare la più bella pietanza mette un po' di veleno e quello lì ti fa malare o ti uccide anche. Va bene? E allora è importante che non dubitiamo, va bene? Perché anche solo un po' di dubbio vanifica le più grandi preghiere religiose.
Quindi,
Gesù ha detto in Matteo 15, dimmi.
Quando dici gocce di veleno significa dubbio?
Sì.
Quello è il dubbio?
Dubbio.
Ah, è come veleno il dubbio?
È il veleno. Il dubbio è il veleno. Cioè curaro, strichinina, cioè candeggina nel cappuccino. Pronto a me mettere un po' di candeggina. No. Sai cosa è candeggina?
Sì, da bleach.
E bleach, sì. Yeah.
No, non ho provato mai.
Un po' d'ammoniaco col caffè.
No, neanche.
Va bene per i gabinetti, chissà, forse anche per il caffè.
No.
Capito? I dubbi del diavolo sono questi.
È vero.
Cioè, un po' di gocce...
Rovina tutto.
Il paziente è morto, ma può anche morire.
Sì, è vero.
Capito? Quindi, allora, come ci si difende dai dubbi? Giosuè 1:8 dice medita la parola, medita la parola, medita la parola. Va bene? Come facevano Abramo, Isacco, Giacobbe e compagnia bella a tramandare la storia della Genesi finché Mosè finalmente ha detto io la mia memoria non è così lunga ma adesso me lo scrivo. E Mosè ha scritto tutto, Dio lo benedica. Come facevano? Dove prendevano appunti Abramo e compagnia? Forza gloria.
Nel cuore, non lo so.
Esatto, meditazione, ripetizione. Capisci? Alla sera accendevano fuoco sotto le stelle mentre rostivano un agnello o quello che facevano. Ed ecco Abramo che raccontava ad Isacco la storia della Genesi. Isacco la raccontava ai figli, a Giacobbe. Esaù non era molto interessato. Va bene così, e quindi. Quindi come si fa, adesso rispondo alla tua domanda, come si fa a liberarsi dei dubbi? Questa è la risposta. Come Abramo.
Meditare.
Capite? Puoi scriverlo, ma poi perdi il blocchetto degli appunti.
Sì.
Meditare, capisci? Lavaggio del cervello. Noi ci accusano che noi laviamo i cervelli della gente.
Sì, memorizziamo, sì.
Assolutamente sì.
Avanti.
Ma noi siamo gli unici, noi altro come noi, che laviamo i cervelli. Tutti gli altri li sporcano. Capito?
Amen. Volevo dire che quando il Signore mi ha guarita dalla mia columna, il Signore mi ha guarito miracolosamente.
Scusa, dalla spina dorsale.
Dalla spina dorsale. È stato un miracolo. Però una settimana dopo tutti i dolori sono ritornati. Allora il dubbio è ritornato. È l'istante. Oh, hai perso la guarigione, non sei guarita. E mi ricordo, sono andato in una stanza, mi sono messo in ginocchio e avevo una lotta tra la mia mente, che diceva sei ammalata di nuovo, e il mio cuore, che sapeva che sono stata guarita. Allora c'era il dubbio.
Parentesi, 7 anni tu con la spina dorsale non potevi stare in piedi più di mezz'ora al giorno. Mm-hmm. Mi ricordo, infatti ti abbiamo dato un lavoro a seduta al computer.
Sì.
Per 7 anni eri così.
7 anni, sì. E dopo una settimana, quando tutto il dolore è ritornato tutto il dubbio anche, non sei guarita. E io mi ricordo, come hai detto tu proprio adesso, la risposta è meditare. Nella mia mente ho scelto no, mediterò sulla guarigione. Non mediterò, non penserò ai dolori che sento. Penserò alla parola, penserò al fatto che Gesù mi ha guarita. L'ho visto, l'ho sentito, è arrivata la mia guarigione. Sceglierò di credere la verità, che è la parola e la mia guarigione, e non sceglierò di credere il dubbio. È stato una ora di Getsemani, mi ricordo, nella mia stanza pregando,
lottando contro i demoni.
Sì,
i demoni del dubbio.
E piano piano i dolori sono andati via e sono qui guarita dopo tanti anni. Fratelli, scegliete di meditare, come dice Giuseppe, con la parola, e questo vincerà il dubbio.
Come dice Gesù, come dice Giosuè, come ha detto Dio a Giosuè.
Amen.
1:8 e 9.
Amen.
Chi mi dà Giosuè 1:8 e 9?
Giosuè.
Angela volontaria. Dio ti benedica, Gloria. Tu so che tu c'hai tante debolezze, però una cosa, il tuo amore per Gesù, andiamo sicuri. E quello è ciò che ti ha permesso di attraversare ogni tsunami, ogni fiumana, ogni attraversare ogni fiume, scalare ogni montagna di dubbi e di paure. E sei una ragazza fragile, sei una ragazza molto fragile, delicata, però il tuo amore per Gesù ti rende potente. Angela.
Giosuè 1:8-9. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte.
Giorno e notte, anche quando dormi, vado a dormire la sera. Sì, Gesù, voglio meditare la tua parola nei sogni.
Amen.
Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato?
È un comandamento.
Sii forte e coraggioso.
Sii forte, c'è anche una canzone.
Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai.
Alleluia, alleluia. Wait, preparate questa canzone, no? Com'è che si chiama?
Solo sii forte.
Sii forte. Cantato dagli Zingari, no?
Sì, sì.
Zigani. Gloria, gloria. Grazie, sorelle. Voi siete predicatrici meglio di me.
così,
io potrei
così.
Andare in vacanza.
Ma quale vacanza? Tu non credi?
Il timone della nave.
Tu non credi nelle vacanze? Lo hai detto anche a radio, quindi è conosciuto a tutto il mondo adesso.
Ho tentato sempre, ma non ci sono mai riuscito. Allora, allora faccio vacanza.
No, una volta abbiamo riuscito. Una volta siamo riusciti ad andare in vacanza. In tutti gli anni che ti conosco, da 15-16 anni che ti conosco, una volta siamo riusciti ad andare una settimana in vacanza. Siamo stati invitati dal padre di Dora a una sua casa, una casa che aveva nelle montagne. E siamo andati lì per una settimana. È stato sempre brutto tempo, ma sempre, non potevamo neanche uscire da quella casa, era freddo, ci siamo ammalati.
Pioveva tutti i giorni.
Io cosa vi ho detto?
Un disastro.
Io vi ho detto, ma ve l'ho detto che sarebbe stata una perdita di tempo, non
disastro.
Mi avete voluto ascoltare.
No, noi volevamo andare nelle montagne, escursioni, how do you say?
Sì, una
excursions.
Una gita.
Sì. Ma niente.
Infatti, e siamo stati bloccati per una settimana in casa.
Sì, ma io ve l'avevo detto. Infatti,
sì,
poi
sono
detto...
stata io che ho spinto. Mea colpa.
Ecco.
Andiamo. È stato un disastro. Non ho mai chiesto più vacanze, guarda.
Oh, io ho imparato a fare le vacanze quando batto le ciglia.
Quando?
When I wink.
Oh no, how do you do that?
Cioè, una battuta, come faccio? No? Cioè, ogni giorno io ho deciso, ogni giorno cade il mondo, devo prendere un po' di tempo per Gesù, andare sotto le stelle o sotto le nuvole e fare una passeggiata con Gesù, poi leggere un po' di parola, meditare, eccetera. Ogni giorno, basta. Io dico, ogni giorno c'ho il mio tempo con Gesù. Marco 1:35, cosa dice Dora?
Quando era ancora buio fuori, Gesù ancora pregava.
Essendo ancora buio, Gesù si alza, va in un luogo deserto e lì pregava. Tu c'è qualche scrittura che ti ho dato? No.
No, ho letto Giosuè 1.
Hai letto, a posto. Sì. Andiamo avanti qua che...
Sì, sì, sì.
Tempus stringis.
Sì. Abbiamo parlato del veleno del dubbio.
Cosa parlavamo?
Il veleno.
Parlavamo del veleno. Grazie, Signore Gesù. Liberaci, Signore, dal veleno, Signore.
Amen.
Quindi il veleno è... Il dubbio è il veleno del diavolo. Qual è il veleno del diavolo? È il dubbio. Cioè, dice Genesi 3:15 che il serpente avrebbe morso il calcagno della donna, la chiesa, e quando morde il serpente cosa fa? Allo?
Lascia il suo veleno.
Lascia e avvelena il calcagno, la persona.
Sì.
È così che alcune chiese muoiono, come la chiesa di Sardis. 1 Corinzi 11 dice, per questo motivo prendete la cena del Signore indegnamente, alcuni muoiono e altri sono ammalati. Cioè morsi dal serpente, cioè dubbi, divisioni nella chiesa, eccetera. E questo è il dubbio. Quando ci ammaliamo nello spirito, ci addormentiamo nello spirito, abbiamo abbassato lo scudo della fede e il serpente ci ha morso. Un po' di dubbio vanifica le più grandi preghiere religiose. C'è Matteo 15 lì? Il diavolo... È in grado di vincere il Signore?
No.
No.
Il diavolo può vincere la parola?
No. Come lo può vincere?
Però c'è un modo che il diavolo può annullare la parola.
Ok.
Capito?
Adesso mi ricordo.
C'è solo un modo che il diavolo può annullare la parola di Dio. Matteo 15, 7 a 9.
Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse...
Chi è di voi? I religiosi.
8. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi. Ok, di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Perfetto, sì, questo è una, ti ho dato questa scrittura, poi te ne ho data ancora un'altra. L'hai letto Matteo 15, 7 a 9, tutto?
Mm-hmm. Sì.
Matteo 6, 7, questa. Mm-hmm. Perfetto. Va bene, è tutto qui, insomma. Questo è il modo che il diavolo vanifica la parola di Dio. Non può vincere la parola di Dio. Allora, come può annullarla? Attraverso la religione.
Con tradizioni
degli uomini. Capito? Le tradizioni cattoliche, protestanti, quello che sono, annullano la parola di Dio.
Che diventano più importanti della parola.
Ecco, cioè, quindi cosa fa? Innalza una Madonna e quello prende il posto di Gesù. Mm-hmm. Quindi vanifica Gesù. Diventa 50-50, adesso però è il 90% sì. Madonna, e Gesù ha un bambolotto con il ciucciotto in bocca e braccia la Madonna, capito? Mm-hmm. Sì. Qualcosa di male con la madre di Gesù? Niente di male, però questa Madonna non può prendere il posto di Gesù e lo sta prendendo. Vanno dalla Madonna, gli baciano i piedi e Gesù non si ricorda neanche di andargli. Ecco che piano piano il serpente ha introdotto la Madonna al posto di Gesù, capito? Nelle chiese protestanti la panca, l'edificio, il ritualismo domenicale, la predica, andate per le strade come faceva Gesù, no? Quindi il religionismo, che è uguale a farisaismo, è il modo che il maligno distrugge la fede. Il religionismo è il solo inganno del diavolo che annulla la parola, va bene? E quindi i religiosi che collaborano col nemico in questo cadono nella fossa del nemico. Appunto dice: avete annullato la parola di Dio.
Quindi per vedere manifestati i doni dello Spirito ognuno di noi, abbiamo detto che dobbiamo credere senza dubitare, perché il dubbio è come un veleno che ti ferma in vedere questi doni spirituali, e anche meditare alla parola, camminare nell'ubbidienza alla parola di Dio, perché il Signore si aspetta da noi, una volta che conosciamo la parola, di metterla in pratica. E anche attenzione a non cambiare la parola di Dio costruendo dottrine umane che non sono basate sulla parola, perché così perdiamo il potere dello Spirito Santo e seguiamo invenzioni umane che non c'entrano niente.
Però io vorrei dire, le dottrine religiose che sono le più ingannevoli non sono quelle fuori dalla parola, sono quelle basate sulla parola. Capisci? Credere, c'è una scrittura che dice: pietra su questa pietra edificherò la mia chiesa. No. Gesù stava parlando della chiesa angolare, sì. Della pietra angolare Cristo. Ci sono dei religiosi che dicono: ah, la pietra è pietra, perché c'è un gioco di parole, tu sei pietra su questa pietra. Mm-hmm. Ma Gesù invece vuol dire la pietra era Cristo. Infatti Pietro,
sì.
In secondo Pietro, epistola, capitolo 2, dice: la pietra è Cristo.
Sì.
Nessuna altra parte della Bibbia c'è scritto che la pietra era Pietro. Cioè, per basare una dottrina così grandissima ci vorrebbero 20 scritture per sostenerla, non ce n'è neanche mezza, perché la pietra era quella angolare. Se tu leggi Matteo 16, prima che Gesù dicesse su questa pietra edificherò la mia chiesa, fa una domanda e dice: chi sono io? E Pietro l'unico dice: tu sei il Cristo. E Pietro e Gesù continua: su questa pietra, sul fatto che sono Cristo, edificherò la mia chiesa. Ma ti pare che la chiesa è basata su Pietro, su Paolo, su Tommaso o su Giovanni? Ma ci mancherebbe altro, è basata su Cristo, no?
Sì.
Pietro stesso dice: la pietra angolare è Cristo. Quindi, però cosa fanno le certe chiese? Mettiamo la croce all'incontrario sulla poltrona, perché Pietro è crocifisso sotto sopra, quindi spostiamo la croce di Cristo, mettiamo la croce di Pietro all'incontrario.
Sì.
Poi quella è una pratica pericolosa, perché la croce all'incontrario, questi forse non lo sanno, viene usata da satanisti, la croce all'incontrario. Quindi è tutto un... Ah, dimmi.
Allora, dicevi che le dottrine più ingannevole sono quelle che sono basate sulla parola, ma ti portano fuori dalla parola, fuori dal seminato.
Sì.
E in questo caso, come Pietro, per esempio, devi controllare quella dottrina se il resto della Bibbia la conferma, se no, allora
esatto.
No. Per esempio, anche il rapimento prima della tribolazione. Alcuni dicono che è scritturale perché dicono nella Bibbia che Dio ci ama. È certo che Dio ci ama, è vero, Dio ci ama. Niente di sbagliato, Dio ci ama. Però ci sono tante scritture che poi contraddicono il rapimento prima della tribolazione.
Non so, contraddicono, insegna esatto contrario.
Chiaramente dicono che è dopo. Quindi dobbiamo controllare in tutta la Bibbia per trovare la verità.
Io ho dato sei o sette diversi cammini. Sei o sette ho dato diversi tracciati scritturali di scrittura in scrittura che dimostrano a chi non è cieco che il rapimento è dopo la tribolazione. Comunque non voglio entrare in quel soggetto se ci vuole mezz'ora.
Quindi dobbiamo rimanere sulla parola, la parola che ci mantiene puri nei nostri cuori, come la sposa di Cristo, rimanere puri.
Sì,
infatti
esatto.
non è facile essere la sposa senza macchia, dice, senza macchia.
Poi un'altra cosa a proposito della sposa, cioè il fatto di... Se noi osserviamo il Vangelo, volendo fare miracoli e guarigioni, attenzione, entriamo in un cammino che ci porta moltissimo al di sopra delle guarigioni e dei miracoli, che si chiama il cammino della sposa di Cristo, perché chi osserva il Vangelo, quando dice chi lo osserva, noi verremo, Gesù dice chi osserva la mia parola, noi, cioè io e il Padre, verremo e faremo dimora presso di Lui, che sta dicendo? Sta dicendo verremo alla sposa, sta dicendo, d'accordo? Quindi se te osservi la parola di Gesù, il Vangelo, e cominciano che fai miracolo oppure no, tu puoi avere anche il dono di, che so, di profezia, dono di discernimento, ci sono tanti doni, anche per forza c'è solo il dono appariscente della guarigione dei miracoli. Ci sono doni più importanti dei miracoli e delle guarigioni, e sono i doni invisibili. I doni invisibili sono migliori e più potenti dei doni visibili. Quali sono i doni invisibili? Fede, discernimento, sapienza, conoscenza, saggezza. Senza questi doni, i miracoli e le guarigioni non servono a niente. Infatti ci sono dei guaritori, nel mondo, grandi guaritori, si sono dimenticati di predicare il Vangelo e fanno solo guarigioni. Di mestiere fanno i guaritori e non c'è nella Bibbia un apostolo che sulla sua chiamata era guarire, ma nessuno. La guarigione era per predicare il Vangelo. Gesù non è venuto per guarire i corpi, che tanto andavano all'inferno lo stesso, è venuto per dare il Vangelo. Gesù non ha fatto così tanti miracoli. Pensare forse una ventina di volte ha fatto miracoli. Oggi ci sono guaritori che hanno guarito centinaia e migliaia, cioè per me è esagerato. Le guarigioni sono come in Atti capitolo 3, Pietro dice a uno zoppo, alzati e cammina, e quella guarigione ha generato 3.000 discepoli. Atti capitolo 3, va bene? Atti 5, lo stesso, altre... Quindi le guarigioni sono, come dice Gesù in Marco 16, sono per confermare, dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Cioè i miracoli sono per dimostrare che la verità è Gesù, non Maometto, dimostrare che la verità è il cristianesimo, non l'Islam, non il buddismo. Va bene? Allora, dicevo, osservando il Vangelo ci mette anche nel cammino della sposa di Cristo, che per me è un miliardo, stramiliardi di volte meglio che guarire uno zoppo e un cieco.
Amen.
Zoppo e un cieco che poi andrà all'inferno lo stesso se non gli dà il Vangelo.
Amen.
La sposa di Cristo, chi è la sposa di Cristo? Si chiedono, come si fa a diventare la sposa? Sono tutti i credenti che servono Gesù con tutto il cuore. Oggi però ci sono le chiese passive. E questa non direi che sono la sposa, perché una chiesa passiva non dà figli a Dio, non produce anime salvate, quindi è una chiesa frigida, come se le donne frigide, che loro sono frigide, non si fa toccare dal marito, lasciami in pace. E che ti sei sposato da fare per rovinare un uomo, scusa? Io sono frigido, non mi interessa, oggi c'è democrazia, faccio quello che voglio. E così sono certe chiese. La sposa di Gesù non è frigida come certe religioni senza frutti, è una sposa che genera figli allo sposo, figli spirituali, figli che Gesù desidera. Quali sono?
Anime.
Pecorelle nate di nuovo, Sì, i veri credenti che seguono l'esempio di Gesù, non solo riunirsi a mangiare lasagne. La sposa di Cristo non è una sposa che spaghettara, è una sposa che va a evangelizzare e vince anime.
Amen.
Questa è la sposa, gli altri sono spaghettoni, va bene? Scalda panchine, scalda poltrone, scalda sedie nel salotto, con una Bibbia lì, ogni tanto la aprono. I veri credenti seguono Gesù, Gesù e gli apostoli, i più grandi uomini di Dio, sono sempre stati nei secoli come? Sempre strani, gente inconsueta, originali, però autentici. Non tradizionali, i veri discepoli di Gesù non seguono mai la corrente del mondo. Perché? Perché? Perché anche un pesce morto può seguire la corrente, andare alla deriva con il mondo, come dice sì. Dio. Cosa vuol seguire la corrente del mondo? Va bene? Primo Giovanni capitolo 2, cosa dice del mondo? Perché dobbiamo separarci dal mondo? Perché il mondo è un immondezzaio, il mondo, no? Togliere gli occhi dal mondo, tutto quello che vedi che luccica, l'oro, tutto quello che luccica non è necessariamente oro. Il mondo luccica, grattacieli, macchine nuove, telefonini, televisioni, è tutto un inganno. Leggi 1 Giovanni 2, 15 a 17.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen.
Ok, grazie Signore. Quindi, Amen. Niente di quello che c'è nel mondo, la concupiscenza della carne. Concupiscenza è una parola antica, vuol dire desiderio. Mm-hmm. Cioè desiderare... Cioè, come che dice, desiderare la carne, ciò che gli occhi desiderano, la superbia della vita. Cioè, è una descrizione perfetta dell'albero proibito nel giardino dell'Eden. Va bene, il mondo è diventato una grande mela. Nuova York la chiamano la grande mela. Infatti è una mela avvelenata. Che va a Nuova York, ragazzi, sei fortunato se non esci... Se non esci contaminato.
Sì.
Quindi non amate il mondo. Andiamo alla conclusione, tirate delle scritture lì per la conclusione. Dice, in conclusione dico questo, dobbiamo desiderare i doni dello Spirito, è giusto. Dobbiamo glorificare Dio che ci ha chiamati.
Amen.
La via maestra per ricevere i doni è di ubbidire ai comandamenti di Gesù e abbandonare le cose che ci legano spiritualmente nel mondo. Cose che ci fanno affondare.
Amen.
Come dice anche la parola, Ebrei 12, Luca 8 e Filippesi 3. Ce le hai quelle scritture?
Sì.
Andiamo.
Ebrei 12, 1, 2. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la renda perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Allora, cosa c'è? Luca 8:14, ce l'hai lì?
Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità.
Capito? Attenzione, sto parlando, il seme è caduto tra le spine, sono i cristiani, va bene? Che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita. Altre Bibbie traducono dalle cure, in inglese dice le cure della vita. Quindi anche curare una famiglia, però se sta famiglia non la guidi a Gesù tutti i giorni, se tu, io amo la mia famiglia, ma se sta famiglia non la guidi a evangelizzare, non la guidi a studiare la Bibbia, tu la stai guidando al fossato, questa famiglia, la stai guidando alla fossa. I figli cresceranno pieni di soldi e tutto, ma andranno alla droga, andranno alle automobili, andranno alla televisione, andranno ai telefonini e non a Gesù. Tu questa famiglia non la stai guidando, ma la stai rovinando. Va bene, quindi la famiglia deve guidare. E se non mi segue, tu vai avanti.
Amen.
se non ti segue è un problema di loro, tu vai avanti, d'accordo?
Sì.
Cosa c'hai
lì? Amen.
Filippesi?
Sì, Filippesi 2,16.
Filippesi 3,12, salta al okay. 3,12. 3,12 fino al 21. E con questo concludiamo il messaggio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio dalla celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora, anche ora, piangendo. La fine di quelli è la perdizione, il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è in ciò che torna alla loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Amen.
Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Grazie,
amen,
Gesù.
Amen.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Angela.
Amen. Preghiamo che questa parola opererà nei cuori di tutti noi, cominciando con me, e che porterà frutto al Signore nel nome di Gesù.
Amen. È con me.
Che è il nostro desiderio. Infatti, guarda, i fratelli che stanno seguendo hanno inviato messaggi bellissimi. Vi leggo veloce uno o due email. Uno da parte di Alessandro, che dice: ubbidienza è morire ogni giorno a se stessi e fare solo la volontà di Dio, perché solo quella è necessaria, non la nostra. Lui sa cosa è meglio per noi. Ubbidienza è amare il prossimo come noi stessi ed essere facitori della parola e non soltanto ascoltatori. Ascolto, ubbidienza, disponibilità, azione. Il motore è l'amore. Amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Matteo 6,33. Pensare alle cose del Signore, e mentre pensiamo al regno di Dio, Lui penserà a noi. Portare e mostrare Gesù in ogni situazione e circostanza. Vivere il Vangelo, metterlo in pratica. Il Signore mostrerà la sua gloria a chi fa questo. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Credere e vivere il Vangelo e fare tutto con amore, come farlo per Gesù, per il Signore. Nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. E poi Vittoria, la sorella che spesso abbiamo condiviso la sua testimonianza in radio, la sorella ebrea.
E cristiana ebrea.
Sì, ci ha scritto: cari fratelli, grazie per il messaggio. Il peccato ci opprime, il vizio stanca, il male ci sfibra, la trasgressione dei comandamenti ci divora. Ben detto, fratello Giuseppe. Occorre che sia richiesto lo Spirito Santo. Usciamo dai nostri sepolcri umani e liberiamoci dall'odore della morte. Il mio giogo è dolce, il mio carico leggero, ha detto Gesù. È il contrario dei nostri vizi che ci uccidono, ci dissanguano e ci riducono a brandelli. Il suo giogo risuscita e ci ricolma di vita vera. Grazie per darci ristoro, fratello Giuseppe, con la parola. Dio ti benedica ora e sempre.
Grazie, grazie Gesù.
Amen. Grazie fratelli, Dio vi benedica, anche tutti gli altri che avete scritto. Ah, c'è Anna che dice: Giuseppe, sei un perfetto napoletano. Vi voglio bene, avanti con Gesù.
Te l'ho detto che il mio napoletano va bene.
Wow. Va bene. E parlando dell'evangelizzazione che hai menzionato prima, che la sposa porta frutto, porta pecorelle a Gesù, Vogliamo ascoltare alcune testimonianze di evangelizzazione nelle strade?